29524164.
Patri, cos'è sto numero?
Bosa, è il telefono di qualcuno.
Questo lo vedo anch'io, ma di chi è?
Che ne so, dove l'hai trovato?
Nella tua borsetta.
Ah, ti metti anche a frugare nella mia borsetta
non
adesso.
Non cambiare discorso, di chi è sto numero?
Ma ti sembra il tono, sarà il numero del tecnico della televisione.
Già, e perché non quello dell'idraulico?
Perché ci farebbe comodo, visto come aggiusti tu la roba. Meno male che almeno la radio funziona.
Adesso è quello che faccio in casa va più bene,
Ma sei diventato scemo, vuoi litigare per forza?
Ah, sono io quello che vuoi litigare per forza.
Per favore.
Zitta, zitta.
Giornale, vi ricordiamo il 29 52 41 64, il numero per l'abbonamento a Radio Popolare.
Cristo, ma il telefono dell'abbonamento alla radio, ti ricordi? Dovevamo farlo prima di partire, scusa amore.
Amore è un corno, è sempre la solita solfa. Quando ti va storto qualcosa torna a casa e te la prendi con me. E fa quello di sinistra anche. Ma questa è l'ultima volta. Puzzurro di un cafone frustato, ma non mi vedi più.
Ma dai, cipollino.
29 52 41 64. Non complicatevi la vita. Abbonatevi a Radio Popolare.
Ormai quasi 18:36 minuti, questa è Storia Popolare, la trasmissione di Radio Popolare che ogni lunedì ripercorre i 40 anni di storia di questa emittente. Più acuti e perspicaci fra di voi, oppure coloro che qualche anno fa ascoltavano con attenzione Radio Popolare, avranno già capito di che cosa parleremo oggi. Hanno capito di quell'inserimento di audio all'interno della sigla di Storia Popolare e avranno già acceso le loro attenzioni per quanto riguarda la puntata di oggi. Luca Gattuso al microfono e fra breve presenteremo l'ospite, però se siete perspicaci l'avete già capito. Storia Popolare, come abbiamo detto, è una trasmissione che va in onda tutti i lunedì dalle 18:35 alle 19:15. Avete la possibilità di sentirla qui sulle frequenze di Radio Popolare, di riascoltarla all'interno del sito di Radio Popolare nel podcast che rendiamo disponibile immediatamente dopo il termine della trasmissione. Poi faremo anche un podcast speciale che nei prossimi giorni arriverà sul sito della radio, in cui racconteremo altre cose per quanto riguarda l'argomento di oggi. Ha una mail, come tutte le trasmissioni hanno, che è storia@radiopopolare.it, la pagina Facebook è quasi obbligatoria, si chiama Storia Popolare, e poi se avete domande, dubbi, angosce, ambiguità da chiarire, il numero dell'SMS, quello della radio, sia 331 62 14 013. E viene il momento di annunciare la presenza in studio di colui che conduceva la trasmissione che aveva quella sigla che avete sentito pochi istanti fa. La facciamo risentire. E lì si entrava, quella trasmissione si chiamava Piovono Pietre e il conduttore era Alessandro Robecchi qui in studio con noi.
Buongiorno a tutti, ciao, che bella rimpatriata, buongiorno.
Esatto, sì. buongiorno.
Quella sigla lì porta a dire quello, non esatto. C'era un riflesso condizionato, il cane di Pavlo.
Esatto, sì, perché malgrado siano le 18:30 tu sei partito con buongiorno, ormai sì. 5 anni di trasmissione, lo ricordiamo, 750 puntate dal 1997 al 2001
sì.
Andate in onda. Andate
sì.
In onda onda sì. tutti i giorni, da lunedì al venerdì,
sì.
7.45.
7.45, 11 minuti durava, sì. quindi erano 7.46, 7.47 fino al GR delle 8.
E era... la sigla iniziale era questa, possiamo svelare, The Wailing Wailers, Simmer Down.
Sì, sì, sì. Era il primo pezzo scritto da Bob Marley, che non era ancora maggiorenne, quindi non ha mai preso una lira per questo pezzo qui. E questo già... va. E poi Simmer Down vuol dire state calmi, ah, più okay. o meno, insomma, nel gergo giamaicano.
Visto che stai spiegando il titolo del brano che faceva da sigla, come introduzione all'argomento, spiegaci come mai Piovono Pietre si chiamava Piovono Pietre.
Ma sai che cercare i titoli è sempre un esatto, inferno, guarda, un inferno. Poi è un inferno che non devi dire a nessuno, sì. perché quando poi tu diffondi la voce, no, sto cercando un titolo, questo come ti sembra, questo come ti sembra, quando credi di averlo trovato, sì. ce n'è uno che ti piace, ti chiama l'amico che dice, ah senti, ho pensato questo, oppure la moglie dice, ah ma questo non sarebbe, e quindi ti incasinano, quindi i titoli bisogna pensarli da soli.
Bravo.
Però
bravo,
era, bravo. No, era un po' un omaggio a Ken Loach, sì. che insomma, Raining Stones è un suo film dei primi, molto insomma quel operaismo romantico, disoccupatismo, no operaismo sì. no perché non lavoravano, quindi di quel disoccupatismo romantico.
Sì, la storia era quella di un disoccupato che rubava,
che fregava delle pecore per campare, esatto. quindi questo l'ho trovato. E in più insomma andava anche un po' d'accordo con quello che volevo fare io nel programma, che era un po' menare anche, sì. no? E quindi ci è piaciuto, poi il combinato disposto del titolo e della sigla era buono,
particolarmente
diciamo.
Azzeccato. Perfetto. 1997, quando inizia Piovono Pietre? Quanti anni fa? Mamma mia, quanti anni fa? Ci caliamo nell'ambiente, sì. ci caliamo nel momento, ricordando un po' che cosa succedeva in quegli anni, con la scheda che prepara ogni settimana Diego Rovelli, che collabora alla costruzione e all'elaborazione di Storia Popolare.
The preeminent mission of our new government is to give all Americans an opportunity to build better.
Il 1997 inizia con il secondo mandato di Bill Clinton alla Casa Bianca. Nello stesso anno viene clonata la pecora Dolly, Lady D muore in un incidente d'auto e nasce il motore di ricerca Google.
Voi a disgrazio, avete perso, voi sciunca la crapa, ad andare in battaglia, dammi quello leggero che devo andare a pace.
Seguendo la tradizione dei giullari medievali, dileggia il potere, restituendo la dignità agli oppressi. Con questa motivazione, il 9 ottobre 1997 l'Accademia svedese consegna a Dario Fo il premio Nobel per la letteratura. Dopo il premio al drammaturgo e regista di San Giano e con l'inizio della Seconda Repubblica, la satira politica italiana vive una seconda giovinezza e torna a imporsi sui vecchi e nuovi media.
Siamo tutti all'opposizione, sosteniamo un governo di minoranza, quando quello sta in minoranza noi gli facciamo gli scherzi e rompiamo i coglioni finché non cade.
Buonasera, questa edizione del telegiornale andrà in onda in forma ridotta per venire incontro alle vostre capacità mentali.
Guzzanti, Luttazzi, il Vernacoliere, Vauro, Staino sono solo alcuni degli autori e interpreti satirici prima del 2000, ognuno a suo modo e ognuno con il proprio linguaggio. La satira su Radio Popolare ha sempre avuto un ruolo importante. Piovono Pietre, dal 97 al 2001, ha fatto ridere e incazzare la gente in coda nel traffico del mattino. Ritmo, musica e sarcasmo, Alessandro Robecchi in questa striscia quotidiana di 11 minuti ha graffiato e accarezzato con la voce e le parole i numerosi ascoltatori che ogni mattina al lavoro arrivavano un po' più leggeri.
All alone, but I would not feel so alone.
Ecco, cerchiamo di dire subito, ascoltatori e ascoltatrici, che questa non sarà una trasmissione da Associazione Combattenti Reduci.
No, infatti, esatto. Anzi, grazie per la scheda bellissima, bello, 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 che appunto non buco spazio temporale. Esatto. Volevo avvertire a casa, sto bene, esatto. Non sono mancato. Non era il coccodrillo, insomma, era proprio... Grazie, comunque era ben bella, Clinton, porca miseria.
Clinton, 97.
Cioè, ma dai, su.
E rimanendo in tema sul fatto che non sei mancato, sì. Il primo messaggio che ci è arrivato, non si firma, perché spesso non si firmano, è grande Robecchi, una grande perdita. È vivo,
sì, sono qui,
è vivo.
Sì.
Scrive libri, tra l'altro. Cioè,
sto benino, diciamo.
Fai tante cose in televisione, sì, sei vivo, scrivi articoli sui giornali. Cioè, è vivo e lotta insieme a noi. Tutto sommato, no?
Sì,
quindi
sì,
ecco,
e così spero di voi la salute benissimo, eccetera, eccetera.
Voi amici, sì, a casa,
certo. Amici
anche,
a casa,
esatto.
Certo.
Senti, piovono pietre, abbiamo detto trasmissione di 11 minuti. Nella storia di Radio Popolare non sono tante le trasmissioni che duravano così poco, però a monte c'era un lavoro notevole per riuscire a scegliere le notizie, costruirle, dargli diciamo un'identità per la trasmissione. Quanto ci lavoravi?
È quello che quelli bravi in televisione chiamano filler, sì. che sono molto amati tra l'altro in TV, perché ci metti la pubblicità prima e dopo, quindi essendo programma non è affollamento, insomma robe tecniche che i programmi corti sono andati molto, sì, di moda per un certo periodo. Non era questa la motivazione, sì, naturalmente. Prima vorrei dirti una cosa, sì, che era la motivazione del titolo e delle, sì, cose, che a me mi chiamò Scaramucci a un, sì, certo punto e mi disse, ma la telefonata fu così, dice, perché non, io facevo la rassegna stampa ogni, sì, tanto la mattina.
Era uno dei rassegnisti
stampa. E mi chiamò Scaramucci e mi disse, perché non vieni in radio? E io gli dissi, guarda, sì, sono le 3:30, magari verso le 5 faccio un salto. Ma ci vieni proprio, vieni qui a lavori. Ne abbiamo parlato. E lui mi propose questa fascia la mattina.
Sì. Fin da subito?
Da subito. Lui mi ha detto, guarda, io lì c'ho un quarto d'ora per te, è il massimo ascolto della radio, sì, è quello che si chiama, certo, sì, il prime time, vedi cosa puoi inventarmi.
E ti lasciò carta bianca, non ti diede,
sì, ma io la prima risposta è sempre no, quindi io ho detto no e poi ho incominciato a pensarci, ho chiamato, mi ricordo, Bachi per cercare di capire come confezionare, insomma la verità è che bisognava inventare un formattino, sì, una cosa. E mi ricordo alcune settimane di prove, numeri zero, perché
grande elaborazione in studio prima della trasmissione,
sì, perché io avevo capito una cosa, che poi facendola tutti i giorni, io pensavo per il primo anno ovviamente, facendola tutti i giorni non avrei avuto tempo di rielaborare il format, sì, in corsa, e quindi avevo detto, se partiamo con una forma, sì, molto standard, poi dopo la cambiamo, starà facendo, ma la maneggiamo così. E siccome non c'erano appunto Clinton, sì, capito? Questo, siccome era il mesozoico, sì, diciamo, non c'era la rete, non c'era
no, 97 c'era.
C'era molto, però, vagamente, esatto, diciamo.
Diciamo, i primi abbozzi di internet.
Non c'era Repubblica.it, per,
sì,
dire, insomma,
quello,
ecco,
sicuramente.
E quindi no, c'era un grande lavoro di, va bene, di lettura giornali, quindi selezione, eccetera, eccetera. Di scrittura, perché era tutto scritto, erano due cartelle e mezzo, eccetera, eccetera. E poi più avanti, strada facendo, è diventato anche un grande lavoro di selezione e scambio con chi ascoltava, perché
c'era un rapporto con gli ascoltatori,
c'era
fitto?
Un rapporto fitto con gli ascoltatori, le mail c'erano, insomma, già, sì, abbastanza, sì, però io ricordo anche gran circolazione di bigliettini, lettere nelle buste vere, sì, con i francobolli,
quelle cosa, proprio di carta,
sì, sì, dei daguerrotipi, diciamo, del 700, ma che magari ti dicevano, ti segnalavano la storia interessante, sì, la fabbrica che stava chiudendo,
la notizia che magari poteva sfuggirti,
e quello implicava un altro lavoro di selezione, insomma. No, questo per dire che era un programma scritto, ecco, sì, non era, però tutto era molto divertente, era molto, non so come dire, veloce, era,
sì,
molto
rapido.
Era,
sì,
molto rapido anche nel suo affastellarsi, nel senso che a me è capitato più volte di buttare via quello che avevo, sì, scritto alla sera, perché o succedeva qualcosa, certo, oppure venendo qua presto la mattina leggendo i giornali, capivi che c'era l'asse si era un po' spostato da quando avevi scritto tu e quindi
riscrivevi
e quindi devo dire molto molto puntuale, nel senso che io fino all'ultimo secondo sistemavo
il testo. La potevi modificare, sempre.
Però divertentissimo.
Sì. C'era un aforisma iniziale, sempre poi partiva la sigla.
Sì, c'era una battuta sul bianco, come, come dite voi, della radio. Cioè,
certo,
senza
mi fa piacere, dici noi, che, come se tu...
che veniva scritto la mattina, un minuto prima di andare in onda.
In base alle notizie.
In base a quello che si era...
Una roba di questo tipo, per capirci.
Prima le donne e i bambini. Mi spiace, sono gli ordini dell'esercito israeliano. Buongiorno, 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 eccoci qui, qui è martedì, è una cosa orribile che però, diciamolo, dura solo 24 ore, ma Piovono Pietra è qui, qui, Alessandro Robecchi è qui anche lui, il cane Ombra tiene il mixer, e lo so, questo cane è pazzo, è rissoso, che volete. Mi ha chiamato il presidente della commissione di vigilanza, mi ha detto, senti, vedi un po' se riesci a sistemarmi questo a Radio Popolare, pensa, alla Rai non me lo prendono. Va bene, dia qui, ma ci mancherebbe un cane, quattro zampe, e lo metto al mixer, non si preoccupi.
Ecco, c'era questo ritmo molto quasi convulso nel susseguirsi delle notizie.
Sì, era...
Aiutavi i milanesi ad andare al lavoro.
No, cioè... sì, c'era una... Mi è stata rimproverata anche questa cosa. Il cane è vero, no, io venivo col cane
poi,
Ombra.
Poi affrontiamo il cane Ombra, che era un personaggio... Se ci fossero stati gli Oscar e le trasmissioni radiofoniche, avrebbe vinto l'Oscar per il miglior attore non protagonista.
No, era un po' voluto, perché tutto... nasceva quando Scaramucci mi ha detto questa cosa, io ho incominciato a sentire cosa facevano le radio a quell'ora, no?
Cioè, certo.
Per cui
con la realtà che ti
circonda. Sì, cioè, cosa il mio era chi non sente noi, chi non sente Radio Popolare, cosa ascolta la mattina? E intanto di capire a quell'ora dov'era, perché quello è un'ora di passaggio, no? E quindi molti erano in macchina, abbiamo scoperto. Poi abbiamo scoperto che molti erano a casa prima di uscire e che alcuni invece, quelli che iniziavano alle 8 al lavoro o a scuola, arrivavano al pelo. Quindi alcuni, infatti, dopo mi dissero: ah, io aspettavo fuori dal liceo.
Guarda, ti interrompo perché sembra che gli sms arrivino prima. Parlavi del faccio sapere alla famiglia. Un altro sms: vi dico solo che io uscivo 10 minuti prima del dovuto, perché altrimenti alle 7.45 mi sarei trovata tra Porta Genova e Piazza 24 Maggio, dove la radio allora non prendeva.
Quindi anche in funzione delle ecco, c'era questa roba qua. Però io, sentendo le radio in quel periodo, mi sono accorto che insomma era tutto molto rassicurante, no? Erano parlo di quelli che non facevano il GR in quell'ora lì, ovviamente, però era tutto un da Giovanni a Francesca con affetto, buona giornata,
cioè la radio del buonismo,
oppure l'oroscopo, no? E incredibilmente con tutti i segni che andava tutto bene, cioè Ariete, oggi sarà una giornata splendida, Bilancia, oggi sarete felici, cioè era tutto molto, come
Scorpione,
dire,
l'amore
al top. Era tutto molto, come dire, rassicurante e anche un po' ottundente, però. C'era un clima, io credo che adesso non voglio metterla giù dura, ma credo che fosse un po' il clima del paese. C'eravamo tutti molto spaventati nel 94 perché era arrivato Berlusconi e panico in sala, diciamo.
Che tu gli hai pagato i diritti a Berlusconi, diciamo la verità, perché ha sostenuto il 50%
ma
della
tua perché poi quello era un periodo prodiano in cui rispetto a quello che è arrivato dopo. E quindi insomma c'era... Anche poi era arrivato Prodi, quindi c'era una specie di sospiro, però al tempo stesso la sinistra, come sempre, era un po' inquieta, perché insomma Prodi non era esattamente quello che volevamo noi, ammesso di sapere che cazzo volevamo noi.
Non era nell'idea dell'empire.
Esatto. E quindi insomma c'era un'aria un po' ovattata. Io
volevi
invece,
dare una scossa.
Ma io invece, guardando in giro a quell'ora lì e girando a quell'ora lì, vedevo che la gente invece è lunedì mattina di novembre che piove, la gente è incazzata, non c'ha voglia di andare a lavorare, non è proprio che bella giornata sarà, Ariete, sarà proprio Ariete, ma porca... E allora secondo me lì andava tirata un po' fuori questa roba qua, che poi faceva anche scopa, diciamo, era anche andava d'accordo con l'inquietudine della sinistra, sì, che era quella che ascoltava la radio, no? Quella sinistra lì che insomma Prodi, sì, meglio di Berlusconi, cioè scampato pericolo, però,
però
non è,
diciamo, non è la
roba
idea,
nostra,
sì,
ecco. E quindi e nel frattempo c'era, ahimè, la tendenza, che è la tendenza anche di ottundente, di default, di tutti quelli che governano, di dire va bene, va tutto bene, sì, ci sono delle emergenze, le affronteremo, state tranquilli, simmer down. E quindi tutto si teneva per fare una cosa che non fosse che bella giornata che avremo, insomma.
Certo.
E questo determinava sia il ritmo che la sigla, che il titolo, che insomma un po' la vivacità della cosa.
Poi c'era, come abbiamo detto prima, questo personaggio.
Poi detta
chiama...
così sembra una cosa seria,
no,
11
infatti...
minuti di radio,
no,
non esageriamo.
No,
allora.
Ma poi era anche una, cioè tutto sommato era una cosa per far sorridere.
Sì,
quella
sì,
giornata
sì,
di novembre in cui tu andavi al lavoro, magari entravi al lavoro sempre comunque con il broncio, però con il retro sorriso,
sì,
del fatto che avevi sentito.
Sì, oppure con un'incazzatura fresca in tasca da giocarti con i colleghi, gli amici,
vero,
al bar.
O con, diciamo, come ho detto, un retro sorriso legato a cose tipo queste.
Finalmente una buona notizia. Dunque, accertato, Silvio Berlusconi ha paura di Francesco Rutelli. Mai quanto noi, mi viene da dire, ma no. Ha davvero una FIFA blu? Pensate che Rutelli è andato ospite di una trasmissione di MTV, dove l'ospite cucina, e la trasmissione di un DJ famoso, Rutelli ha ammesso candidamente che in cucina lui non sa fare niente, fa tutto barbara.com, e allora ha cucinato una caprese, bravo! Dico, se uno non si ferisce a morte tagliando i pomodori, però l'incidenza di morti per caprese è davvero bassa. Apriti cielo, par condicio, i falchetti del Polo della Libertà di Silvio si sono indignati. Ehi, qui si lede la libertà di Silvio, non è giusto, è un complotto, si minaccia il nostro eroe delle libertà con una mozzarella.
Rutelli, butta la mozzarella e vieni fuori con le mani alzate.
Si dice che il cavaliere abbia visionato la cassetta e che si è impallidito. Ah, quel Rutelli ci sa fare coi giovani, parla di musica, cucina la caprese. Subito sono scattate ad Arcore interminabili riunioni. Il cavaliere potrebbe andare ospite anche lui e nel caso cucinare la supreme di canard alle noci con guarnizioni di papaya e rosmarino selvatico sardo. Ma piacerebbe ai giovani? Porca miseria, anni di lavoro per costruire uno straccetto d'impero e poi viene fuori che Silvio non piace ai giovani. Come rispondere alla propaganda berlusconiana? Veramente una soluzione sarebbe stata individuata. Ma nessuno osa dirglielo. Vai tu, dai, diglielo tu. No, senti, vai tu. Vabbè, va bene. Qualcuno glielo dovrà dire. No, cavaliere, mi consenta. Si metta questa, ecco, ritenga qui, sì, bene. Ecco, con la bandana e il motorino va meglio. Sì, ci sarebbe un altro dettaglio, Fumi questo. Ecco, sì, se vuole non aspiri, bravo, come Clinton, bene. Un impegno preciso, piacere ai giovani. Giusto. Oh, Silvio, passa la canna però,
Truth.
Nel frattempo arrivano molti sms, qualcuno che ti rinfaccia di avergli fatto perdere il sonno come Alex, qualcun altro che dice ah almeno in quegli anni c'era la sinistra, hai capito? Cioè siamo andati già sul politico,
Sì, però è innegabile che insomma, cioè, più di adesso diciamo, ecco.
Poi altri ascoltatori dice sul pullman mentre andavo a scuola io e la mia compagna di classe, ognuno con la cuffia a ridere tragicamente. Queste erano esperienze, ecco, di vita vissuta. Mentre qualcun altro, tipo Roberto, addirittura propone di vendere una chiavetta con tutto piovono pietre e parte con l'asta, dice milioni di copie anche a 20 euro cada uno del finanziamento della radio. Allora ci scusiamo con gli ascoltatori che stanno facendo esplodere i telefoni 0233 001 001, ma non c'è lo spazio per prendere telefonate, lo sappiamo che se aprissi i telefoni staremmo qua. Allora facciamo saltare Metro Regione,
no, ma il famoso microfono chiuso di Luca.
esatto, microfono chiuso di Luca Gazzoni. Esatto, ma così stasera.
Esatto.
Ecco, senti, nell'ambito della garzantina sulla storia di Radio Popolare, sì, tu hai detto che per Piovono Pietre hai subito pressioni, buone recensioni e attacchi vigliacchi sui giornali.
Sì.
Perché? No, perché hai scritto questo, non perché ti hanno fatto gli attacchi vigliacchi.
No, perché... perché la cosa a un certo punto era un po' degenerata, nel senso che va bene, ottimo, è una trasmissione che andava molto bene, che aveva i suoi tifosi, questo faceva molto piacere ovviamente a tutti. E poi insomma quando i numeri diventano così devi mettere in conto che fai una cosa pubblica e che quindi questo è soggetto a critiche. Io non ho mai risposto a nessuna critica, io sono della linea il recensore c'è sempre ragione, che ti strofa,
può dire quello che vuole,
può dire quello che vuole, perché ho fatto il critico anch'io in una vita precedente e mi irritava moltissimo se l'artista mi chiamava lamentandosi di una recensione, quindi non si fa. Detto questo, però successe che era anche un periodo, c'era la guerra in Bosnia, c'era insomma quando parli di cose delicate, e succedeva bene, i giornali della destra un po' attaccavano, ma insomma questo
vabbè, quello ci sta,
è normale, ma un conduttore di una rete Mediaset davanti a una immagine che oggi le TV tra l'altro non manderebbero in onda, sì, che era una catasta di cadaveri, sì, e disse: dedichiamo questo catasta di cadaveri a certi conduttori di Radio Popolare, cioè, cioè, intendendo ovviamente, sì, cose. E, cioè, hai capito perché finché si scherza, come dire, uno, il vaffanculo sta nel, come, esatto, dire, nelle cose, io lo accetto, anche, ma dicendone tanti non posso far finta di non accettare. Però ecco, i morti no, cioè stiamo calmi, e quindi c'erano queste cose qua, arrivavano delle lettere, ma però le solite, insomma, niente di che. C'era intorno al programma una fitta corrispondenza, sì, arrivavano molte buste, lettere, regali, si dischi, insomma, e questo era molto divertente. Le minacce erano poi due cazzacce, sì,
quindi
sì,
non
chi
c'era.
Mi minaccia a me? poi a parte che per minacciarmi dovevo uscire alle 6 del mattino per beccarmi, quindi nessun minacciatore serio, esatto. Certo.
Abbiamo detto prima che c'era questo personaggio non protagonista che ti ha accompagnato nel corso degli anni, che era il cane ombra.
Ma no, il cane ombra, io avevo un cane bellissimo mostro, un finto spinone di 7-8 razze insieme, sì, ovviamente, che ho avuto per 20 anni, aveva campato 20 anni, sì, quindi è
ha avuto la sua bella vita,
a cui ero affezionatissimo, ovviamente, e che uscendo alla mattina, ovviamente quando esci alla mattina il cane vuole venire con te, questo è
lo portavi sempre?
Ma era ormai una, cioè saltava in macchina, scendevamo qua o anche, sì, quando eravamo in via Stradella, zampettava e si sedeva sotto il mixer e
tranquillo,
non la sentivi più finché non avevi finito. E devo dire che è stata una compagnia. Poi è diventato un personaggio perché, ovviamente.
Senti, faccio una domanda alla Marzullo: c'è qualcosa che dopo avresti voluto modificare della trasmissione? Che brutta domanda, uscita.
Certo, nel senso che va bene, tu sai che quando, sì, leggi un tuo testo a distanza di 2, 3, 4 anni, no, ti sembra una, guarda, cosa illeggibile,
anche
no?
2 mesi.
Anche, sì, quindi se io se adesso leggessi, sì, anche quello che mi hai fatto sentire, ma insomma, se io leggessi adesso un pezzo scritto nell'87, credo che vacillerei. Quindi dal punto di vista della scrittura, sì, ovviamente, anche forse del ritmo, del tono, forse qualche sfumatura in più oggi riuscirei a darla, eccetera eccetera, però devo dire che sul format, sulla compattezza di quegli 11 minuti lì, no, io se dovessi rifare una roba del genere la terrei così. So che adesso va molto di moda inserire le voci rubate, prese, sì, dal telegiornale, piratate,
però un'altra cosa.
Però spezzerebbe un po' il ritmo, perché poi alla fine era un racconto, cioè, sì, io raccontavo delle cose.
Tu non,
quindi,
hai mai avuto ospiti?
No, mai.
Sei sempre stato tu con, sì, i brani, che erano dei brani di musica molto spesso reggae.
Sì, c'erano degli stacchi, sì, un po', sì, sparati, e poi alla fine io mollavo con una canzone che, sì, era sempre o reggae o ska punk, era sempre roba un po' sempre nell'ottica di Simmer Down, insomma,
sì,
cioè,
esatto,
insomma.
E un altro
un po' ignorantelli, a volte, cioè proprio roba ruspante.
Che spesso trattavi era, diciamo, una critica quasi da sinistra della volontà di un eccesso di ecologia, diciamo. Ogni tanto ti capitava, ad esempio c'è un pezzo sul vino transgenico che è molto, te lo ricordi?
Transgenico, sì, una parola di quei tempi là, che,
esatto,
poi non si è più usata.
Ma te lo ricordi il pezzo del vino,
no,
transgenico?
No,
allora te lo faccio sentire.
Non mi ricordo niente.
Però non buttiamoci giù così, dopotutto noi italiani cosa sappiamo fare, oltre che un sacco di cazzate, intendo? Il vino, no? Bravi, se c'è una cosa che facciamo bene è il vino, e proprio per questo l'Unione Europea autorizza di pasticciare con i geni della vite. Fate bene il vino voi, bene, e noi lo facciamo transgenico. Oh, guarda che sono dei bastardi, Ma noi italiani non ci arrenderemo anche con i benefici effetti della scienza? Noi continueremo a fare i nostri prodotti naturali. Bevi, assaggia questo. Questo è buono, eh? Tutto naturale, è fatto con le orecchie di maiale innestate sull'uva di moscato. Tutto naturale. Buono, eh?
Yeah.
Ecco, tu spesso prendevi di mira anche molti politici. In una realtà come quella di Radio Popolare, in cui la notizia locale è molto legata ai politici a livello locale, tu problemi con politici a livello locale non ne hai mai avuti? Perché sai, una cosa è se mi attacchi Rutelli o Berlusconi,
sì, diventa... certo.
Beh, se inizi ad attaccare Formigoni o
Albertini andava molto di moda, quello lì che diceva io sono il capo del condominio,
esatto.
Ma 1,5 milioni di persone imbecille,
guarda che è ancora vivo,
vabbè, certo. Sì, anch'io però, esatto. Quindi se vogliamo fare attestate io sono pronto. No, guarda, devo dire in tutta onestà che sì, è capitato che qualcuno si incazzasse, però in altrettanta tutta onestà devo dire che avevo un direttore come Scaramucci, che adesso non lo dico per piaggeria perché tanto non è più il mio direttore di niente, quindi, però che è un direttore che tutti vorrebbero, non so come dire, le pressioni le fermava lui, ogni tanto lui mi diceva guarda che oggi hai fatto incazzare, però in questa frase non c'era non farlo domani, non so come dire.
Diciamo, non c'era il cazziatone, c'era tutto sommato quasi la soddisfazione del fatto che l'avevi fatto incazzare.
Sì, non c'era nessun cazziatone e non c'era neanche lo stai attento, che è quelle cose dette non dette che dicono i direttori sempre, che non vogliono dire niente, però tanto intanto tu stai attento, diciamo. Ecco, non diceva neanche quello, ogni tanto... Io venivo a sapere, o me lo diceva lui, che aveva fermato delle... Si arrabbiava molto il PDS,
ah, il PDSDS,
a quei tempi come si chiamasse, come quegli artisti che cambiano, come Prince, non so come si chiamava Prince, a quei tempi non so come si chiamava il PD a quei tempi, ma insomma si incazzavano un po' loro, ma perché lì c'è sempre questa cosa che ci trasciniamo da 50 anni tra la sinistra vera, la sinistra di centro, quella di governo, quelle, che oggi è un argomento che oggi è nel suo massimo fulgore, diciamo, e si incazzavano, la destra si incazzava, però secondo me la destra anche lo dava un po' per scontato. E poi avevamo Albertini sindaco. Io ricordo che questa città ha avuto due volte Albertini e una volta la Moratti. E che persino New
prima
York
Formigoni.
Perfino New York sarebbe il deserto del Gobi dopo 15 anni così. E invece noi siamo sopravvissuti, quindi direi non è una città da buttare via, diciamo.
Ecco, piovono pietre. abbiamo detto che Ombra sarebbe stato avrebbe ricevuto l'Oscar al miglior attore non protagonista. Piovono pietre invece un premio l'ha vinto un premio nel 99, il premio Viareggio.
Nel 99 ho vinto un premio Viareggio per la satira politica.
Tu quando ti hanno detto che avevi vinto un premio, come hai reagito?
No, ma non... ero contento, ma non è che... ero contento. Io vivevo in una specie di... come dire, un po' anche per gli orari, perché io mi alzavo alle 5:30, poi non è che andavo a letto alle 10 alla sera, quindi ero...
Ma tu eri uno che nel tuo metabolismo ti svegliavi già presto oppure sta cosa?
No, io mi svegliavo già presto già operativo, diciamo.
Vabbè,
io c'ho sta fortuna, diciamo.
Vabbè, allora.
Però 5 anni alle 5:30 io non lo auguro nemmeno, a qualcuno glielo auguro. E quindi io vivevo in... mi ricordo che andai molto anche burbanzoso giustamente gratificato a ricevere questo premio. C'avevo anche un mio discorsetto da fare, eccetera, eccetera. Prima di me chiamarono sul palco un signore che avrà avuto 70-75 anni, un po' curvo, un po' provato, insomma, uno di quei vecchi, non so come dire, lo presentarono come questo grande vignettista satirico turco che era stato 20 anni in galera. Per cui il mio discorsetto burbanzoso e come dire cazzone del momento, che bello, mi date un premio, eccetera, eccetera, è un po' come dire come il soufflé quando si e per cui sono andato lì, ho detto grazie, anche un po' umiliato perché quello prima di me era stato in galera per le cose che scriveva. Io
non ti sei adeguato alla...
mi sembrava che come quando parli di cose serie e poi all'improvviso arriva il cialtrone che dice ecco, io non volevo fare quella cosa. Lì ho ringraziato e insomma,
è andato così. E sono le 19.14 minuti, alle 19.15 dobbiamo andare a chiudere, come sempre questa trasmissione dovrebbe durare di più, in realtà lo dura perché prosegue sul web. Adesso chiudiamo in onda, ringrazio Alessandro Robecchi di essere stato qui con me.
Grazie, grazie a te, grazie a tutti quelli che hanno sopportato questi tre quarti d'ora di archeologia.
E poi noi metteremo un podcast di quello che andremo a registrare nei prossimi minuti sul sito, quindi avrete la possibilità di avere altre informazioni e notizie su Piovono Pietre, su quello che è stata questa trasmissione. L'appuntamento con Storia Popolare per settimana prossima, sempre alle 18.35, sempre su Radio Popolare. I ricordi di Radio Popolare proseguono nel corso della settimana, dal martedì al venerdì. In questa fascia c'è Pezzi da 40, la trasmissione di Alessandro Diegoli e di Isma Pestalozza e Claudio Agostoni, che va a costruire, andrà a costruire il museo di Radio Popolare. Buon ascolto, fra poco le notizie locali.